Prima Corinzi 7, 17 al 24. Dal resto ciascuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore, nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Così ordinò in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non faccia sparire la sua circoncisione. Qualcuno è stato chiamato quando era incirconciso, non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero è meglio valerti dell'opportunità. Poiché colui che è stato chiamato dal Signore da schiavo è un affrancato dal Signore, ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Fratelli, ognuno rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, grazie per la tua parola. È veramente una lucerna che illumina il nostro sentiero. E noi non lo prendiamo per scontato. Questa parola che è stata scritta da te, preservata da te, consegnata a noi e resa comprensibile e anche siamo resi ubbidienti grazie all'opera del tuo Spirito Santo. Signore, ti prego di aiutarci a comprendere quello che tu hai da dirci e ad applicarlo alle nostre vite, nel nome tuo Gesù. Amen. Abbiamo detto la settimana scorsa che per capire il libro di Prima Corinzi bisogna conoscere alcune delle realtà che erano in gioco nella società di Corinto, soprattutto il capitolo 7. E una delle cose che bisogna capire per comprendere questi versetti che abbiamo davanti a noi è che la società di Corinto era una società molto dinamica. Era una società in cui c'erano delle opportunità di crescere, di migliorarti. Potevi far carriera, potevi costruirti una vita di successo. Si poteva raggiungere i propri sogni. L'immagine che viene fuori di uno studio del mondo in cui vivevano i Corinzi, che è molto simile al nostro, ce lo dà un uomo che ha vissuto all'epoca dei Corinzi, qualche tempo dopo, però è applicabile ai giorni del primo secolo. Crisostomo, pastore di una chiesa, dipinge questo ritratto della società di Corinto. Lui lo descrive come un carnevale. Descrive la piazza pubblica, la società, con queste parole. Cerchiamo di farci un'immagine mentale di quello che descrive. Crisostomo dice: potevi sentire una folla di esperti nel dare la loro opinione, si chiamano i sofisti, si congregavano nei dintorni del tempio di Poseidon, gridandosi a vicenda e insultandosi. Molti scrittori recitavano ad alta voce le loro stupide opere. Potevi vedere dei poeti recitando le loro poesie mentre tanti li applaudivano. Avresti visto giochelieri mostrando la loro abilità, chiromanti interpretando i sogni dei presenti, avvocati innumerevoli pervertendo la giustizia e venditori ambulanti, non pochi, cercando di vendere quello che avevano tra le mani da vendere. Che immagine! Possiamo veramente dire che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, non è vero? La piazza pubblica non è più fuori il tempio di Poseidon, come lo descrive Crisostomo, la piazza pubblica si è trasferita sui social media, la piazza pubblica ha cambiato località, però la società non è cambiata più di tanto. Ora c'è una mentalità che accompagna. Non so cosa c'ho tra le. Non ci distraiamo. C'è una mentalità che accompagna questa descrizione del mondo dei Corinzi. Ci sono dei valori che giacciono sotto questa manifestazione della piazza pubblica. Quali sono alcuni dei valori che potremmo individuare? C'è il valore di vendere, c'è il valore di status, c'è il valore di farsi conoscere, c'è il valore di far carriera, arrivare in cima. Tutti questi fanno parte del sistema dei valori che si manifestavano nella piazza pubblica di Corinto, e sicuramente possiamo dire che sono presenti anche nella società del XXI secolo. La lotta di Paolo contro questa mentalità, contro questo sistema di valori, è visibile in tutto il libro di Corinzi. Si vede all'inizio, in capitolo 3, dalla loro ossessione con lo status in base all'attaccamento ad una personalità importante. Non è cambiato niente. Anche oggi la Chiesa è ossessionata con attaccarsi a personalità che sembra di dargli qualche cosa in più. Paolo dice: non vi vantate degli uomini, tutto vi appartiene. Paolo confronta questo sistema di valori quando minimizza l'importanza dell'immagine. In Prima Corinzi 4 dice: noi apostoli siamo stati uno spettacolo davanti al mondo, ma non come voi vi sareste aspettati, siamo uno spettacolo di umiliazione. Questo sistema di valori spunta in diversi punti della lettera, addirittura quando Paolo parlerà di queste cene che si facevano, potremmo immaginarli come cene di azienda in cui delle persone si sederebbero a un tavolo con carne forse sacrificata agli idoli. È un mondo molto simile al nostro, è un sistema di valori molto simile al nostro. Per questo questi versetti sono dei versetti che hanno un messaggio importantissimo per i nostri giorni. Vogliamo ascoltare quello che dice l'Apostolo Paolo del come vivere in un mondo che insegue il successo. Come vivere in un mondo che è ossessionato con lo status, con la mobilità in alto, far carriera. Vogliamo ascoltare ciò che ci dice la parola di Dio per non cadere nella trappola dell'entrare a far parte del sistema dei valori, della sapienza del mondo, come lo chiama Paolo in un altro posto. Vogliamo ascoltare per poter vivere le nostre vite in un modo che onora Dio e trovare stabilità, equilibrio, contentezza nelle nostre vite. Vogliamo vedere perciò quattro antidoti per vivere serenamente in un mondo che insegue ciò che non importa. Quattro modi di approcciare la vita per viverla serenamente in un mondo che insegue ciò che vedremo, Paolo dice, non importa. Numero uno, primo antidoto, dobbiamo individuare il tipo di vita che compiace Dio. Questo viene fuori dal versetto 17. Qual è il tipo di vita che Dio valorizza? Lo vediamo in versetto 17. Dice: ognuno continui a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore. Qual è il tipo di vita che Dio valorizza? È la vita in cui rimaniamo dentro il recinto assegnatoci da Dio. Non essere ossessionati con inseguire ciò che il mondo insegue: successo, riconoscimento, status. Spacchettiamo un po' questo versetto. Il versetto inizia con questa frase: del resto, questa frase collega questo insegnamento sullo status con quello che è stato detto prima. Se ci ricordiamo, Paolo ha appena detto di non divorziare se il coniuge non credente abbandona, ma che il credente non deve abbandonare, ma che deve rimanere nella condizione di sposato col coniuge non credente. Adesso fa un passo indietro e applica questo concetto di rimanere a tutta la vita cristiana, cioè di non preoccuparti di salire sulla scala del successo, dello status sociale. Notate che ripete tre volte la frase o il concetto di rimanere. In versetto 17, continui a vivere, poi in versetto 20, ognuno rimanga, e poi il versetto 24, ognuno rimanga. Non c'è una idea che stonava di più le orecchie ai Corinzi che questo, di rimanere, non scalare, non spingere. ma continuate a vivere nella condizione assegnatavi. Il verbo letteralmente che abbiamo qui, continuare a vivere, è camminare, però metaforicamente significa vivere ed è espresso in un modo che trasmette l'idea di continuare a camminare. Continuate a camminare nella direzione iniziata senza variare. Paolo dice, non dobbiamo ossessionarci con cambiamenti drastici, innecessari. Non dobbiamo cercare di fare il colpo. I Corinzi hanno avuto bisogno di ascoltare questo messaggio tanto quanto noi. Erano sempre ossessionati con ciò che devo fare in seguito, cosa verrà nel mio futuro, devo raggiungere obiettivi, più focalizzati sul futuro, dimenticandosi del presente. Notate che Paolo dice ciascuno, lo ripete 4 volte, nel versetto 17 in realtà è espresso 2 volte, ciascuno nella condizione assegnatali, ciascuno quando Dio lo chiamò, quello sarebbe letteralmente quello che dice Paolo. Poi nel versetto 20 ripete ancora una volta questa idea di ciascuno, lo ripete varie volte. E questo è applicabile a ogni credente. Ogni credente deve accontentarsi di vivere nel recinto assegnato da Dio. Paolo dirà poi in seguito che non è assolutamente escluso, se puoi migliorare la condizione, Paolo dice meglio valertene dell'opportunità, ma c'è un tono di distaccatezza, di dire non è questo ciò che importa. Ora, perché diciamo che questa è la vita che compiace a Dio, quella di essere contenti nella posizione, la condizione assegnata dal Signore? Prima di tutto perché Dio è il soggetto del apporzionamento o dell'assegnazione, se vogliamo dire. Lui è il soggetto, lui è colui che ha deciso la condizione in cui ognuno deve vivere. Ha distribuito lui i compiti e la vocazione che ha dato a ciascuno di noi. Paolo con queste parole dice, è segnato da Dio, uscite da questo modo di pensare, uscite dal gioco della società che vi dice arriva in cima, dove la società dice arriva in cima, Dio dice rimani dove ti ho messo. Dove la società dice guarda quanto guadagna lui, quanto guadagna lei, tu devi guadagnare lo stesso o di più. Guarda quante persone frequentano quella chiesa, guarda quante persone vengono a quel ministero, tu dovresti raggiungere lo stesso status. Dove la società dice questo, Dio dice rimani. La società dice più veloce, più grande, più appariscente, più spettacolare, Dio dice rimani. È la vita che Dio approva. L'altra ragione per cui diciamo che questa è la vita che Dio approva è perché Paolo dice vi ordino, così ordino in tutte le chiese. È un ordine, non è una scelta di filosofia di vita, è un ordine. È una parola che condivide la radice con la parola ubbidire. Paolo aspetta, pretende che quest'ordine sia ubbidita. Fermiamoci un attimo per permettere che queste parole entrino nel profondo dei nostri cuori. Non è vero che queste parole stonano alle nostre orecchie come stonavano ai Corinzi? Questo comandamento non è ciò che sentiamo oggi. Tutto intorno a noi grida, lascia il tuo segno sul mondo. Ti devi distinguere. Devi essere diverso da tutti gli altri. Dimostra quello che vali, esci dagli schemi. Questa frenesia corsa sulla ruota del criceto viene confrontata dalla parola di Dio con una risposta pacata, equilibrata. A tutti questi messaggi di una società che corre dietro i miraggi e le frenesie, il credente dice mi accontento col posto che Dio mi ha assegnato. È rivoluzionario. Mi ricorda la storia di un giovane che si stava preparando per il ministero. Parlava con un professore del seminario che ammirava molto, gli disse, prof, devi scrivere più libri, Hai tanto da dire a giovani come me. Hai tanta influenza da acquistarti. Il prof lo guardò e disse: mi dispiace, non posso. Dove troverei il tempo per curare il mio giardino? Bella risposta. Il giovane rimase sbalordito. Non poteva immaginare una vita senza questa ambizione per essere più conosciuto, palchi più grandi, seguimenti più numerosi. Pastore giovane non comprese ciò che disse il prof. Si buttò in una carriera ministeriale che lo portò in pochi anni sulla cima. Nuovo John Piper lo chiamavano, solo per poi cascare a terra, trovarsi a 45 anni divorziato, stigmatizzato, messo da parte. La sua storia non finì lì, riuscito a ricomporla, però aveva imparato la lezione. La Bibbia confronta fortemente lo spirito di Corinto, lo spirito che dice: la tua vita ha valore soltanto se è piena di cose grandi, fatte in modo veloce, che siano in vista di tutti. Questo è il sistema del mondo. Cose grandi, veloci, vista di tutto. E dice: la vita che vale in realtà è fatta di cose piccole, che richiedono lungo tempo e che per lo più sono trascurati da tutti. Piccole. Cose non appariscenti. Una moglie che ama suo marito e ama i propri figli e cucina per loro. Un marito che si alza a lavorare ogni giorno per portare cibo alla famiglia. Una chiesa che in modo ripetitivo e abitudinario, poco appariscente, si preoccupa gli uni per gli altri. Si riunisce per ascoltare la parola di Dio e ricordare il Vangelo attraverso la Santa Cena. Anziani in modo che non attira lo sguardo dal medio di nessuno, forse a volte anche gli stessi ascoltatori possono dimenticare quello che è stato detto da loro, però continuano a portare pubblicamente e privatamente la parola alla Chiesa che servono. Figli che in modo poco appariscente onorano e obbediscono i propri genitori fino alla vecchiaia. Giovani single che fanno il loro dovere senza perdere il passo, senza scoraggiarsi, mantenendosi puri e gioiosi nei loro giorni poco notevoli. Fratello, sorella, hai perso di vista il tipo di vita che Dio approva. Ti sei fatto ingannare dalla corsa dietro le luci e i miraggi, la carriera, pensando che la tua vita ha valore per queste cose. Ricordati queste parole rivoluzionarie di Paolo. Tale come Dio ha distribuito, tale come Dio ti ha chiamato, continua a camminare. Rimani. Secondo antidoto per vivere serenamente in un mondo che insegue ciò che non importa è l'importanza di mantenere centrale la cosa centrale, versetto 18 al 19. Qual è la cosa centrale che dobbiamo puntare le nostre vite? Vedremo che è quello che Paolo descrive qua: ubbidire Dio, ubbidire i suoi comandamenti. Notate che Paolo relativizza gli elementi esterni della situazione sociale in cui vivevano i corinzi, questo segno di status, la circoncisione, e nel relativizzare gli elementi esterni della chiamata taglia il nervo dell'ambizione. Dice: non conta niente. Questo segno di status che era diventato importante nella società dei corinzi. Parla a due tipi di persone. Parlava ai giudei che erano tentati a coprire il segno della loro appartenenza al giudaismo, che si poteva fare tramite un'operazione. Questo parla ai giudei che volevano far sparire il loro segno di appartenenza al giudaismo. E poi parla a persone che volevano appropriarsi del segno distintivo dei giudei per guadagnare prestigio. Togliere il segno della circoncisione, per coloro che erano nati giudei, poteva essergli utile per entrare in nuovi network sociali, e altrimenti ci sarebbe un sospetto su di loro. Il segno di appartenenza al giudaismo sarebbe scoperto soprattutto negli ambienti dei bagni romani, che era anche il luogo dove era più possibile creare il tuo network aziendale, carriera, eccetera, eccetera. Era nei bagni romani dove si faceva. Volevano togliere il segno per non essere stigmatizzati. Farsi circoncidere invece era la tentazione di chi pensava che questo gli dava prestigio religioso. Uno poteva pensare di essere superiore, uno scalino di sopra degli altri a ragione dell'attaccamento al giudaismo. Anche questo poco è cambiato. Oggi nella Chiesa tante volte si pensa che per prestigio bisogna attaccarsi al giudaismo. E Paolo cosa dice? Con una martellata pesante dice: la circoncisione non conta nulla e l'incirconcisione non conta nulla. In altre parole, i segni di prestigio, sia averlo, non averlo, non è niente. E questo gli dà l'opportunità per dire ciò che importa invece, ciò che conta invece. Dice: la circoncisione non è niente, l'incirconcisione non è niente, ma ciò che conta è l'osservanza dei comandamenti di Dio. Paolo dice: mantenete centrale la cosa centrale. Non date tanto peso ai segni di prestigio della società in cui vivete. Se volete ossessionarvi con qualcosa, ossessionatevi con seguire i comandamenti di Dio. Quanto è ossessionato il nostro mondo con i segni di prestigio, non è vero? Ossessionato con lo status, la carriera, tutto quello che valorizza il mondo, dietro al quale il mondo corre per autoconvincersi che ha valore. Paolo dice invece: correte credenti dietro una cosa, ubbidite i comandamenti di Dio. Volete che le vostre vite contino, volete arrivare alla fine dei vostri giorni non avendo sprecato le vostre vite, vedendo come tutto ciò che ritenevate importante si dimostra nullo, come è inevitabile che succeda quando sarai su quel letto della tua morte. Volete preservarvi da questa grande delusione? Allora fate che le vostre vite siano impuntate verso un obiettivo: ubbidire i comandamenti di Dio. È incredibile quanto la visione di una vita ben vissuta è consistente e coerente in tutta la Bibbia. Venite con me a Ecclesiaste 12:15. Ecclesiaste 12:15. Conosciamo bene il libro dell'Ecclesiaste. Di cosa tratta il libro dell'Ecclesiaste? Dell'assoluta futilità di ogni carriera, ogni attività, ogni corsa dietro il prestigio. L'autore dell'Ecclesiaste si è quasi ucciso accumulando segni di prestigio, evitando certi segni che stigmatizzavano. Tutto il libro consiste in questo, la futilità di ogni cosa. In versetto 15, aspetta fino alla fine per darci la risposta, dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Cioè sta per dirci cosa significa tutto questo. Sta per darci la risposta alla domanda: se il mio lavoro è indifferente, se le ricchezze che ho o non ho non ha importanza, se non ha importanza se ero re o se ero schiavo, che deprimente. Non mi lasciare così appeso, autore dell'Ecclesiaste. Non ci lascia appesi. La visione dell'Ecclesiaste e la visione di Paolo si abbracciano perfettamente. Però la visione prima del capitolo 12, versetto 15, è deprimente. Se veramente nulla conta per niente, la filosofia di Albert Camus è quella che è più coerente. Lui disse: in vista del fatto che la vita è insignificante, c'è solo una domanda che bisogna porsi ogni giorno: perché non mi dovrei suicidare oggi? Se tutto è indifferente, così quando arriviamo qua, arriviamo con questa sensazione: tutto è vano, tutto è futile. Meno male che c'è il versetto 15. Qual è la fine del discorso? Abbiamo fame per sentire, no? La risposta. Dice questo: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Incredibile. Ecclesiaste, 1000 anni prima, è quello esattamente che dice l'Apostolo Paolo, 1 Corinzi 7. Qualcuno potrebbe aver paura a questo punto che questo incentrarsi sull'unica cosa che conta veramente significhi ritirarsi in un monastero, uscire dal mondo per passare i giorni in autocontemplazione o cercare chissà quale attaccamento a Dio uscendo dal mondo. Qualcuno potrebbe sbagliare di interpretare le parole di Paolo e pensare che questo ci consegna a una vita destinata all'irrelevanza e aspettare semplicemente di essere trasportati via da questo mondo. Quanto sbaglieresti se concludi questo? Paolo ha già detto che non bisogna pensare di dover uscire dal mondo. Non ha parlato del problema della fornicazione. Però se ci pensiamo, la verità è che nessuna vita è più improduttiva che la vita frenetica e incentrata, che non ha centro, che insegue prima un obiettivo, poi un altro, poi si sposta qua, poi si sposta là. Una vita che una persona è pronta a vivere come una giacca vuota, se vogliamo dire, senza principi, senza valori. Che vita sprecata. È la vita che non ha un centro sulla quale è equilibrata. Questo è vero, ma quanto è anche vero che nessuna vita è più produttiva di quella che mantiene centrale, la cosa centrale. Vi do solo un esempio. Guardate l'Apostolo Paolo. Guardate gli Apostoli, guardate Gesù. Chi ha lasciato un segno più grande nel mondo di questi uomini? Dove vedi vigore ed efficacia come quella di Paolo? Dove trovi meno della condizione di avere la testa fra le nuvole che in Paolo? Quale guida di uomini era Paolo? Quale uomini di affari era Paolo? Che vita laboriosa era quella di Paolo? Efficiente e fruttuosa a non finire. Che combinazione aveva Paolo di avere uno sguardo fisso sul cielo e servizi stupendi, meravigliosi sulla terra. La vita che ci viene presentata di avere l'obiettivo ben chiaro, comandamenti di Dio, è la vita che smette di afferrare il mondo, smette di afferrare il mondo per poter poi influenzare il mondo. Ma in un altro modo, partecipa quando si distacca dall'ambizione e dall'ossessione per la carriera, viene resa partecipe di un potere invisibile, un potere continuo che non si stanca di lavorare per Dio e per il bene delle anime. Qui porta frutto nella santificazione di migliaia e cambia la direzione della storia, religiosa e anche secolare. Ma tutto questo è dipendente da mantenere centrale la cosa centrale, i comandamenti di Dio. Terzo antidoto per vivere serenamente in un mondo che insegue ciò che non importa è coltivare il giusto atteggiamento. Versetto 21. Coltivare il giusto atteggiamento. Abbiamo già visto che l'Apostolo Paolo relativizza gli elementi esterni della situazione sociale in cui una persona si può trovare. Relativizza la situazione sociale in cui una persona si trova e così taglia il nervo dell'ambizione del cercare di arrivare in alto, perché Paolo dice non è quello che importa, l'ha fatto con la circoncisione, adesso porta un'altra manifestazione della relativizzazione degli elementi esterni della chiamata, parla dell'essere schiavo o liberi. Questo versetto relativizza quest'altro elemento che a Corinto era un segno di distinzione importante tra le persone. Ed era ciò che faceva che si paragonassero tra di loro e che facessero dei giochi di sentirsi meglio o peggio in base a questa cosa, ed era la realtà dell'essere schiavi o liberi. Paolo ha detto che la circoncisione è indifferente, questo segno di prestigio, averlo meno non cambia niente. E l'altra situazione sociale, che era un simbolo di status sociale, era la condizione di essere schiavo o libero. E questo veramente ci fa comprendere l'assoluta indifferenza di Dio per le categorie sociali. Se l'essere schiavo o libero è indifferente, quanto più le altre condizioni sociali in cui potremmo trovarci. Mi viene in mente le parole di un politico che disse, potremmo applicarlo a tante altre vocazioni, la politica è come il calcio. La politica è come il calcio, bisogna essere abbastanza intelligente per saper giocare è abbastanza stupido per pensare che importa. Cosa ne pensi? Calcio è come la politica. Bisogna saper giocare, ma bisogna essere abbastanza stupido per pensare che importa. Tra un attimo l'Apostolo Paolo dirà che in realtà in Cristo, se appartieni a Cristo, in un senso sei sia schiavo e libero allo stesso tempo, arriveremo. Però qui Paolo dà un insegnamento importante per vivere in un mondo che freneticamente insegue lo status, il prestigio, il riconoscimento. Oggi si manifesta nei like di Facebook, si manifesta nel aver followers, influencer. Vediamo che l'uomo ha questa ossessione per lo status, il riconoscimento. E qua Paolo dice, con questa parola, sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare, ma se puoi diventare libero, meglio valerti dell'opportunità. Focalizzate questa frase con me. Sei stato schiavo, quando sei chiamato, non te ne preoccupare. Questo è l'atteggiamento con cui il figlio di Dio approccia il cambiamento sociale. Dice, considerate qualsiasi potenziale cambiamento di status sociale con l'atteggiamento non mi preoccupa più di tanto, non mi ossessiona. Un lavoro migliore? Perché no? Se Dio me lo dà. Rimango dove sono? Non mi preoccupa più di tanto. Posizione da manager? Perché no? Non mi preoccupa più di tanto. Capo? Non mi preoccupa, non mi ossessione. Posso vivere con, posso vivere senza. A volte c'è confusione sulla situazione degli schiavi nel mondo di Paolo, però veramente possiamo fare un'analogia molto, molto vicina tra la situazione degli schiavi nel primo secolo e degli operai nella nostra società moderna. È più simile la situazione degli schiavi alla situazione degli operai di oggi che non la situazione degli schiavi agli schiavi di colore degli Stati Uniti. Quella condizione è chiaramente condannata dalla Bibbia, quel tipo di schiavismo. Però a Corinto gli schiavi veniva dato vitto e alloggio, a volte erano trattati come parte della famiglia, al punto che molte volte non se ne volevano neanche andare dalla casa del padrone. E ricevere la libertà era più simile a ricevere un aumento di posizione sociale inimmaginabile, che non ha qualche altra analogia. E davanti a questo aumento, questo salto qualitativo, cosa dice Paolo? Non te ne preoccupare. Sei stato chiamato da schiavo, sei stato chiamato in una posizione sociale bassa, non te ne preoccupare. E questo atteggiamento deve far parte delle nostre vite, della nostra vita che è vissuta in ogni ambito in cui bramiamo un miglioramento nella società o è prevedibile un miglioramento. È una distaccatezza sana dalle forme del mondo che Prima Corinzi 7 soprattutto sottolinea. Guardate questo senso di distaccatezza a ciò che sono le forme del mondo. In Prima Corinzi 7:27 Paolo dice: sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene, non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Non cambiare il tuo status sociale. Se però prendi moglie, dice, non pecchi. E se una vergine si sposa, non pecca. Distaccatezza. Prima Corinzi 7:31, quelli che usano di questo mondo come se non se ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. Come se non se ne usassero. Questo deve essere il nostro atteggiamento, fratelli e sorelle, per uscire dalla corsa nella ruota del criceto. Paolo dice, se puoi, se ti si apre la porta, è meglio valertene. Come dire, non bisogna essere neanche dei masochisti, farci del male, se stessi, ma dice non ve ne preoccupate, non è questo ciò che è fondamentale. L'ultimo antidoto per vivere in modo sereno in un mondo che insegue le cose che non importano è ricorda la tua identità in Cristo, dal versetto 22 al 24. Colui che è stato chiamato dal Signore da schiavo è un affrancato, è una persona libera del Signore. Ugualmente colui che è stato chiamato mentre era libero è schiavo di Cristo. E tutto questo ha ragione del fatto che siamo stati riscattati a caro prezzo. Paolo dice non ve ne preoccupate tanto delle cose esterne della vostra vita, la società, soprattutto dell'essere schiavi o meno, libero, potremmo dire la condizione lavorativa in cui ci troviamo, non è tanto importante. In Cristo sei più libero di quanto potevi immaginare e in Cristo sei più schiavo di quanto potevi immaginare. Tutti e due sono vere. Sembra un paradosso. Sembra che uno escluderebbe l'altro, però l'essere stati acquistati da Cristo significa che siamo allo stesso tempo spiritualmente schiavi e liberi. L'idea dell'essere acquistati, l'idea di un mercato dove si vendono degli schiavi, il padrone ha pagato un prezzo per acquistarli, il prezzo di questo pagamento per gli schiavi è il sangue di Cristo. Una volta pagato questo prezzo, Paolo dice non apparteniamo a noi stessi. E questo significa che siamo allo stesso tempo schiavi e allo stesso tempo liberi. Paolo dice schiavo, colui che è nella condizione bassa socialmente. Il tuo appartenere a Cristo significa che sei l'uomo più libero del mondo. Uomo libero, sei più sotto ordini di nessuna persona al mondo. Tutti e due sono veri. Schiavo, nell'essere sotto meno al padrone Cristo, sei sotto i suoi ordini e come sappiamo nella Bibbia la vera libertà è essere schiavo di Cristo. Sei libero. Uomo libero, il tuo appartenere a Cristo significa che sei sotto ordini. Tu non puoi andare dove vuoi, tu non puoi fare ciò che vuoi. Non puoi raggiungere gli obiettivi che tu vuoi. Non decidi tu per la tua vita. Lo sapevi, fratello, sorella? Sapevi questo fatto? Sapevi che questa è l'implicazione dell'essere schiavo o schiava di Cristo? Tu non decidi sulla tua vita. Tu non decidi quello che vuoi fare nella vita. Tu non decidi come vivrai la tua giornata. Siamo schiavi di Cristo, ma non dobbiamo fraintendere, perché l'inferno è essere schiavo di me stesso. L'inferno è essere schiavo delle mie passioni, delle mie idee, dell'andazzo di questo mondo. E l'essere schiavo di Cristo, che mette un confine alla mia follia, è la libertà. Questo è ciò che dice Paolo. Quanto vorrei non essere schiavo più di me stesso. Quanto vorrei non essere più trascinato dalle mie idee folle, castelli di sabbia che poi o cascano o una volta raggiunti non danno niente. Questo significa l'essere schiavi, questo significa essere liberi. Quello che Paolo vuole trasmetterci è che il credente, indipendentemente dalla situazione sociale, indipendentemente da come il mondo potrebbe etichettarti, sei più libero e più schiavo di quello che potevi immaginare. Paolo sta dicendo non importa il lavoro che fai, non importa. Una volta che te lo dà, importa come lo fai, la Bibbia è piena di queste indicazioni, ma se Dio ti ha dato qualcosa da fare, non importa ciò che può essere. Non importa il vostro lavoro, non importano le ore che ti vengono richieste di fare, i compiti piccoli, i compiti onorevoli. Perché tu puoi essere anche un re sopra un paese che decide tutto, ma essere più schiavo dello schiavo alla fine della parata. E tu puoi essere la persona più schiavizzata, che fa più ore di nessuno al lavoro, che fa i lavori più bassi, e puoi essere la persona più libera, più di quel re, più di quel presidente, più di tutti, per la condizione spirituale che Cristo ti dà. C'era una donna nobile, Madame Krudner, e lei andò dal calzolaio, gli stava misurando il piede, e questo calzolaio era un uomo molto devoto. Questa donna nobile rimase colpita dal riposo e dalla dolcezza e la gioia celeste di quest'uomo. Lo trasmetteva nel suo volto, lo trasmetteva nei suoi occhi. Lei aveva tutto. Tutto ciò che il suo cuore desiderava. Era una delle donne più ammirate dell'Europa, aveva pedigree, una buona nascita, talenti, ricchezze, status invidiabile, l'amicizia di principi, ma era la donna più misera del mondo. Ed ecco, lei non riusciva a comprendere come è possibile davanti a me c'è questo povero calzolaio, il cui cuore traboccava di una gioia che neanche tutte le ricchezze di questa donna potrebbero acquistare, neanche una goccia. Quest'anima semplice le disse qual era il suo segreto, che non era un segreto in realtà. Lui disse, è Gesù Cristo. Ha fatto tutto lui. Questo volto raggiante, povero calzolaio, fu il mezzo della conversione di questa grande donna. Cosa dice il tuo volto? Cosa esprimono i tuoi occhi? Sei libero? Sicuramente, quando Gesù ci chiama a seguirlo, c'è un prezzo da pagare, ma a volte pensiamo che questo significa che dobbiamo andare in giro col musone. Miseri noi e miseri tutti gli altri. Questo non è ciò che viene descritto qua. La schiavitù di Cristo, la libertà delle nostre anime. Sei felice di appartenerlo? Riesci a vivere le tue giornate con una vita interiore e spirituale che trabocca di gioia indipendentemente dalle circostanze? Questo è il significato del fatto che Cristo ti ha acquistato. E se non l'hai sperimentato, non sei entrato ancora nella pienezza di quello che Gesù ha per te. Non sei entrato ancora nella profondità della relazione che Gesù ha in serbo per coloro che hanno scelto di seguirlo e lasciare il mondo alle spalle. Dio ti presenta questa visione delle cose. Ti presenta la possibilità di essere affrancato dal Signore. Molti l'hanno sperimentato. Puoi leggere le biografie. Puoi leggere i racconti di persone in prigione che hanno goduto della presenza di Dio. Puoi leggere anche di persone che hanno inseguito per tutta la loro vita una carriera, un'immagine, un qualcosa, che sono i più miseri sotto questo sole. Fratelli e sorelle, conosci questa libertà, conosci questa schiavitù liberatoria di Cristo. Lavoro migliore non te lo darà, un cambio di circostanze esterne non te lo darà. Hai bisogno di Gesù. Hai bisogno di stare sotto i suoi ordini, più di quanto immagini. Che Dio ci aiuti a sottometterci a Lui e sperimentare questa vita libera sotto ordini che Dio ci presenta. Caro Padre, è una visione meravigliosa quella che tu ci presenti della vita cristiana. E Signore, ti dobbiamo confessare che il nostro umore è stato alto o basso in base a cose che non importano, cose insignificanti o relativamente importanti. Ci siamo dimenticati che tutte le risorse di cui abbiamo bisogno ce le abbiamo a ragione della nostra relazione con te. Signore, vogliamo dirci, toglici tutto, non ci importa. Toglici tutto, rendici spogli di ogni cosa che finora ci ha impediti di essere veramente attaccati a te, di essere veramente i tuoi affrancati. Le forme del mondo, Signore, ci hanno ingannati. Te lo vogliamo confessare. Siamo stati illusi, Signore, da questi miraggi, le conversazioni dei nostri colleghi, le conversazioni dei nostri vicini. Abbiamo perso il centro. Signore, aiutaci a ricentrarci su di te, a riprendere il gioco che tu vuoi imporci e sotto il quale anche tu stai per camminare a fianco a noi e renderci simili a te e renderci liberi. Signore, ti preghiamo che tu ci possa aiutare. Nel nome di Gesù. Amen. Fratelli e sorelle, questa è la parola di Dio per noi per questa settimana. Applichiamolo. Non serve a niente se rimane lì, sulla carta. Applichiamolo. E che Dio ci aiuti a farlo. Buona settimana, ci vediamo prossimamente.